Segnaliamo adesso che questa sera alle 21 saremo in diretta anche sulle nostre frequenze al Piazzale Michelangelo di Firenze. Naturalmente ci sarà Francesco Magris con Libertà Totalitaria, edito dalla Nave di Teseo, un libro straordinariamente denso e illuminante. Francesco Magris, benvenuto a Firenze, arriverà più tardi naturalmente, buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno, grazie. Buongiorno.
Partiamo dal titolo Libertà Totalitaria, è un titolo che incuriosisce, sembra ossimorico, ce lo racconta?
Beh sì, allora è chiaro, è un ossimoro e non è una provocazione, ci tengo a sottolineare, nel senso che io ho notato, questo è un libro frutto di qualche anno di riflessioni, un po' anche accumulate in maniera sparsa, che poi ho cercato in qualche modo di organizzare in forma così compatta, unitaria, con un filo logico, un filo conduttore così. Libertà totalitaria, perché assistiamo al giorno d'oggi a un'estensione progressiva delle libertà, che è una grande conquista, soprattutto parlo dell'Occidente ovviamente, questo libro è soprattutto si riferisce alla realtà dell'Occidente, estensione dei diritti civili, dei diritti così. Allo stesso tempo ho notato, basta seguire le cronache, che c'è una rimozione progressiva invece di un'altra, diciamo, famiglia di diritti, che sono quelli economici sociali, no? Chiaramente, quasi in qualche maniera si negoziasse la ritirata dello Stato, dell'autorità pubblica dal campo appunto del welfare, della presenza dello Stato come in qualche modo fornitore anche di beni e servizi in qualche modo per i cittadini, parlo dell'educazione, l'alloggio, la sanità, questi beni fondamentali che senza dei quali non si può neanche parlare di soggettività dell'individuo, perché la libertà significa anche emancipazione dal bisogno, che sia chiaro questo. E si negozia la ritirata dello Stato da questa sfera dei diritti, così, con un'estensione invece progressiva, quasi come contropartita, come risarcimento dei diritti civili. Io dico questo, che è una grande conquista, attenzione, non sto mica criticando l'estensione dei diritti civili, ma non vorrei che questa, da una parte questa estensione della libertà in una direzione e questa invece rimozione di altre forme di libertà, perché ricordiamo che i diritti sociali economici è una forma di libertà, Amartya Sen lo dice chiaramente, la libertà significa l'emancipazione, parliamoci chiaro, un individuo emancipato quando è liberato dal bisogno, un individuo che non ha accesso alla fruizione di quei beni e servizi necessari affinché si possa parlare proprio di individuo, attenzione, così non è un individuo. Allora questo risarcimento, questa estensione della libertà avviene a scapito invece della contrazione della libertà, quindi io ho parlato appunto di libertà totalitaria, in qualche maniera una forma di risarcimento per una progressiva, anche diciamo l'ammissione da parte dello Stato di una sua ormai incapacità di poter assumere le funzioni che ha sempre assunto, soprattutto a partire dal dopoguerra, parliamo degli anni della crescita diciamo felice che ha accompagnato anche il nostro paese fino agli anni 70-80.
Crescita felice, interessante. Un homeless che muore di freddo o di fame fa meno cronaca di un urinatorio destinato ai transgender. È quello che ha detto adesso, l'orinatorio destinato ai transgender è importante, ma ci manca un pezzo, perché il nostro venerare il dio mercato ci ha fatto mancare un pezzo a un certo punto.
Ma lei ha perfettamente ragione, perché attenzione, io dico un'altra cosa. Quando si chiaramente quell'esempio che faccio è giustissimo anche occuparsi dei bagni transgender, perché sono questioni che toccano da vicino la sensibilità di tante persone che hanno anche avuto un percorso molto doloroso, perché non sto mica negando. Però attenzione, io dico che i diritti civili si fondano, si devono innestarsi sui diritti sociali economici. Cioè bisogna prima rendere l'individuo indipendente, affrancarlo dal bisogno, da quei bisogni di base, non sto mica dicendo che bisogna, io per esempio sono contro il reddito garantito, se vuole ne parleremo anche questa sera, così. Certo. Bisogna affrancare l'individuo da quei bisogni primari e poi chiaramente si può cominciare ad estendere la libertà. Io dico anche un'altra cosa, perché libertà autoritaria? Cioè, anche in un altro senso, quando si valorizzano le varie identità, e quando parlo di identità sono quelle etniche, religiose, sessuali, alimentari, lo dico nel libro, no? Chiaramente così, si creano progressivamente delle successive nicchie di consumo, no? Perché chiaramente se io ovviamente valorizzo giustamente, non so, i vegani, non so niente contro i vegani, per l'amor del cielo che ancora mi prendo una querela, così, però chiaramente spuntano le pizzerie vegane, spuntano i ristoranti vegani, spuntano i supermercati vegani, Quindi, in qualche modo, io dico questo, che il neoliberismo, che ormai in Occidente si è affermato definitivamente, per quanto adesso in Italia si cerchi in qualche modo di contrastarlo con un ritorno anche al passato, con misure protezioniste, con misure di matrice più statalista, che secondo me sono solo a parole, no? Il neoliberismo ha bisogno di due elementi. Uno l'ha detto lei, il libero mercato, no? Il libero mercato. L'altro, affinché uno possa agire sul libero mercato, ha bisogno di essere libero, no? La libertà chiaramente significa partecipare al mercato liberamente, senza vincoli di ordine, diciamo, morale, di ordine politico, di ordine istituzionale. Ci si dimentica di un piccolo dettaglio. Io per partecipare al mercato devo avere anche un potere d'acquisto. Ed è quello che viene negato adesso. Perché abbiamo poco da dire che la gente è libera di consumare qualunque tipo di merce, anche certi tipi di merce che magari anni fa erano considerate moralmente disprezzabili, quindi anche interdette. Ma se non si conferisce potere d'acquisto agli individui, è inutile attribuirgli una libertà sul piano formale. Capisci cosa voglio dire?
E questa, no? La libertà totalitaria, infatti.
Io certamente, certamente. Io le faccio fare. Io potenzialmente, lei non è soggetto a qualunque tipo di vincolo, e parlo anche di vincoli istituzionali, morali anche, per esempio. Così, il liberalismo ha bisogno, le due parole d'ordine del neoliberalismo sono libero mercato e diritti civili, cioè, diciamo, il politically correct, no? Cioè, valorizzare le singole comunità creando in successione sempre più nicchie di consumo. Perché se io anche valorizzo gli individui che, non so, leggono, non so, giornali di un certo tipo, così creo un nuovo mercato, e il mercato ha bisogno di moltiplicarsi, di proliferare. Capisci cosa voglio dire?
Assolutamente.
Facciamo l'esempio dei vegani. Siamo, adesso ci sono i ristoranti vegani, che è giustissimo, perché soddisfano una domanda legittima, attenzione, perché non sto mica dicendo, però chiaramente io dico che il problema del liberalismo è il comunitarismo. Io sono un uomo che ha sempre votato a sinistra, la sinistra ha sempre fatto appello dei principi universali, una ragione con la R maiuscola, no? Degli elementi accomunanti, aggreganti. Adesso invece col comunitarismo si assiste alla disgregazione comunitaristica della società, creando non solo una molteplicità di identità, che va benissimo, ma una molteplicità di nicchie di consumo, e questo fa il gioco del liberalismo,
che
questo
si fondono
discorso,
però
capisce?
In una massa indistinta che non è vera comunità, non è, come dire, non ha niente a che fare con il pubblico come lo intendevamo anni fa. È una massa indistinta parcellizzata in nicchie di consumo. Da qui il reddito garantito andrebbe, come dire, a rendere la massa ancora più massa, probabilmente.
Ma giustissimo, ma io sono d'accordo con lei. Il reddito garantito, guardi, è un discorso molto attuale. Io l'ho affrontato, diciamo, in tempi ancora non sospetti, perché il mio libro è uscito 2 mesi e mezzo fa, prima che scoppiasse il dibattito sul...
Certo.
Così. Il reddito garantito è l'esaltazione dell'individualismo. Perché? Questo è il mio ragionamento, attenzione. Mentre il welfare, lo Stato sociale, predispone una gamma di servizi, tipo la sanità, l'educazione, eccetera, l'alloggio, che lo prestabilisce a monte, cioè è l'individuo che può consumare quei beni che la comunità decide che devono essere messi a disposizione dell'individuo. Attribuendo invece un reddito universale, quindi incondizionato, ad ogni cittadino, chi diventa in qualche modo il creatore di valore, quello che giudica le cose che hanno valore o non valore? È l'individuo, perché se io le do 1.500 euro, è lei che decide come spenderla. Quindi vuol dire che lei assegnerà il valore alle cose che successivamente le interessano. Ma questa, che va benissimo, è libertà, ma l'esaltazione dell'individualismo. Perché per la teoria, io sono economista, no? Per la teoria, diciamo, economica neoliberale, l'individuo è sovrano. Cioè io ho delle preferenze, mi piace la pizza, mi piace la Coca-Cola, e decido come spendere i miei soldi in conformità con i miei gusti. Il welfare state invece è chiaramente un'emanazione dello spirito della collettività. La collettività mi dice: tu hai bisogno di una casa e io te la do, no? Ma se io ho bisogno di una macchina, il welfare state non me la dà, perché non considera un'automobile un bene che fa parte di quei beni predisposti affinché gli individui possano averne accesso. Io dico, con il reddito garantito diventa l'individuo che attribuisce valore alle cose, e potrebbe attribuire valore anche delle cose che collettivamente non sono considerate invece degne, perché se io spendo alla PlayStation il mio reddito garantito, io legittimamente attribuisco valore a quell'attività lì. Capisci? La mia ottica è, sa, io sono anche, ho anche qualche retaggio marxista, devo dire la verità, nel senso che il valore, chi attribuisce il valore alle cose? Le posso chiedere io a lei, cos'è che valgo? Perché il problema dell'economia è perché una cosa vale,
certo,
più di un'altra,
certo.
No? Questo è il grande quesito dell'economia, alla fine studia questo l'economia, perché un bicchiere d'acqua costa meno di un caffè, no? Chi deve stabilire il valore di queste cose? Secondo me è la collettività, questo è il mio retaggio forse marxista, lo ammetto. Invece per il neoliberalismo è l'individuo. L'individuo deve essere svincolato da ogni forma di vincolo, appunto, di qualunque tipo, per attribuire valore soggettivamente in conformità ai suoi gusti. Basta, diritto garantito, ti do i soldi, ti spendi come vuoi.
È chiaro. Capisce? È chiaro. Naturalmente, come dire, non c'è rammarico, perché vorrei farle tante domande, ma gliele farò questa sera alle 21 al Piazzale Michelangelo. Le segnalo che noi abbiamo da 25 anni una trasmissione che si chiama Ben scavato vecchia talpa. Lei naturalmente coglie immediatamente il riferimento, anche lì dove scrive non c'è mai stata tanta necessità di utopia come oggi. Ne parleremo questa sera insieme ad una cosa estremamente suggestiva, cioè leggendo il suo libro Libertà totalitaria si ha la forte sensazione che noi forse non abbiamo solo un deficit di risposte, ma un deficit di domande giuste in questo momento storico. Ne parleremo questa sera.
Piacere, guardi.
Grazie, sì. Grazie a Francesco Magris.
Grazie tanto a lei, arrivederci.
Buona giornata alle 21 a Firenze al Piazzale Michelangelo, Libertà totalitaria, naturalmente all'ingresso libero. Adesso sono le 8:29, per cui tra pochi secondi arriva il giornale radio di Popolare Network.